Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Dazzi, Trump, shock, tutti vogliono trattare con noi, mi chiamano per baciarmi il sedere sulla Cina, tariffe di oltre il 100%, replica però Pechino, abbiamo i mezzi per controbattere. Oggi pomeriggio il governo riunisce il Consiglio dei Ministri, ieri varate misure per aiutare le imprese nella tempesta dei dazi, in arrivo però il documento di finanza pubblica. I reali britannici a Roma, Re Carlo accolto da Giorgia Meloni a Villa Panfili. Scoperta una banda responsabile di oltre 100 truffe agli anziani, 22 arresti in Campania. Garlasco, parere solo parzialmente positivo per la semilibertà di Alberto Stasi, per la procura l'ultima intervista non era autorizzata. Calcio, Champions League, l'impresa dell'Inter che batte il Bayern e mette un piede in semifinale, stasera si giocano gli altri quarti, Barcellona, Borussia e PSG, Aston Villa. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano ancora la questione dei dazi, perché se ci si poteva attendere dai segnali anche dei mercati una de-escalation della guerra commerciale fatta partire dal presidente americano Trump, beh, non è così, anzi ad alzare i toni è lo stesso presidente americano che provoca le reazioni immediate della Cina.
Pechino promette di adottare misure ferme e incisive e lottare sino alla fine per proteggere i propri interessi in risposta all'entrata in vigore dei dazi americani al 104%. Il presidente cinese Xi Jinping chiama a raccolta i paesi vicini, rinforziamo i legami e gestiamo le differenze, dice. Pechino lascia semiaperta la porta al dialogo, a patto che si tratti alla pari e in modo rispettoso, mentre per il Cremlino la linea di Trump dimostra che Washington non si considera più tenuta alle norme della legge commerciale internazionale. Il presidente americano Trump non arretra, anzi rilancia. So cosa faccio, dice, nel giorno in cui scattano nuovi dazi reciproci che la sua amministrazione ha imposto a 60 paesi. Parlando a una cena di raccolta fondi per il Partito Repubblicano, fa l'imitazione dei leader mondiali che lo implorano, dice, per un accordo.
Kissing my ass. They are dying to make it here. Please, please.
Portateci le vostre migliori offerte, lui vi ascolterà, ribadisce poco dopo la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Mentre oggi pomeriggio la Commissione europea vara il primo pacchetto di contromisure che riguardano dazi tra il 10 e il 25% su una serie di merci che entreranno in vigore a scaglioni. La nostra linea è quella di negoziare sempre, spiega la vicepresidente della Commissione europea Virkkunen. Poi però, se necessario, dobbiamo proteggere la nostra industria e i nostri cittadini. Conclude Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E l'avvio è stato pesante per le borse europee, oggi e a metà seduta non si placano le perdite, sempre sull'allarme dei dazi, in questo momento il FTSE MIB di Piazza Affari c'è del 4%, è negativa del 4,11% anche Francoforte e cede il 3% Londra. Ieri il governo italiano ha promesso aiuti alle imprese coinvolte in questa tempesta dei dazi, oggi l'esecutivo si riunisce con il Consiglio dei Ministri per mettere a punto il documento di finanza pubblica.
Il DEF, che uscirà dal CDM, ribattezzato documento di finanza pubblica, non conterrà le stime programmatiche ma solo tendenziali, ovvero le previsioni al netto dei piani futuri del governo. Senza quindi interventi per rilanciare la crescita o i consumi, il PIL di quest'anno potrebbe comunque perdere diversi decimali rispetto alle stime autunnali, fermandosi entro una forchetta tra lo 0,6 e lo 0,8% contro il più 1,2 contenuto nel piano strutturale del bilancio che fu. Intanto, secondo le ultime proiezioni macro di Banca Italia, il PIL potrebbe risalire gradualmente allo 0,7% nel 2027. Anche il centro studi di Confindustria è allineato con una stima a più 0,6 per quest'anno, ma con lo scenario più avverso di un'escalation protezionistica prevede un rallentamento fino a più 0,2 per tornare forse all'1% l'anno prossimo. Sempre nel pomeriggio question time a Montecitorio per 5 ministri, il più atteso è il titolare delle imprese Urso sul caso dazi, che ribadisce l'Europa deve prendere misure straordinarie che liberino le imprese incentivando gli investimenti produttivi attraverso uno shock di semplificazione della burocrazia e la sospensione delle regole folli del Green Deal. E il vice premier Tajani insiste, è l'Europa a dover trattare, niente accordi separati dei singoli paesi che al massimo danno una mano, come farà Meloni a Washington fra qualche giorno. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Andiamo all'estero adesso, in Medio Oriente, almeno 6 persone sono state uccise questa mattina negli ultimi raid israeliani in diverse aree della striscia di Gaza. Intanto intervenuto in tribunale per il procedimento che lo vede imputato, il premier Netanyahu oggi ha duramente attaccato la polizia.
Ancora vittime questa mattina durante i bombardamenti israeliani in diverse aree della striscia di Gaza. Secondo fonti mediche, ad ovest di Khan Yunis sono state centrate due tende che ospitavano sfollati. A Nuseirat invece è stato colpito un appartamento ed è morto anche un bambino. L'Indonesia, ha fatto sapere il presidente Subianto, è pronta a offrire un rifugio temporaneo ai feriti palestinesi e ai bimbi rimasti orfani a causa della guerra. La situazione nella striscia è sempre più difficile. Gli aiuti, ha denunciato ieri il segretario generale dell'ONU, sono bloccati da oltre un mese. Manca cibo, mancano le medicine. Israele, ha aggiunto Guterres, ha trasformato Gaza in un campo di morte. Netanyahu, di rientro dagli Stati Uniti, è comparso oggi davanti al tribunale distrettuale di Tel Aviv per proseguire la sua testimonianza nel processo a suo carico per corruzione e frode e ha attaccato duramente la polizia. Vogliono far cadere un primo ministro, ha detto, quindi danno la caccia a una persona. Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca ci riporta in Italia. Un autobus con a bordo una scolaresca delle elementari di Frosinone si è scontrato con un tir sulla A1 nel tratto tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania. Nessuna delle persone a bordo dell'autobus, 41 bambini, 6 maestre, ma c'erano anche due mamme e i due autisti, è fortunatamente rimasta ferita in modo grave. La comitiva era diretta a sud per una gita scolastica quando l'autobus ha impattato contro il mezzo pesante. La polizia stradale è ancora al lavoro per ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità. Il giorno dopo la diffusione delle motivazioni della sentenza di condanna di Filippo Turetta, con il passaggio sulla mancata aggravante di crudeltà a proposito delle 75 coltellate inferte a Giulia Cecchettin, ebbene oggi è la sorella di Giulia, Elena, a prendere le distanze da questa posizione dei magistrati.
Una sentenza simile, con motivazioni simili, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, non è solo pericolosa, ma segna un terribile precedente. Così Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la giovane uccisa l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha commentato in una storia su Instagram le motivazioni della sentenza che ha condannato Turetta all'ergastolo, ma senza riconoscere l'aggravante della crudeltà. Una decisione che ha sollevato polemiche, poiché la Corte d'Assise di Venezia ha ritenuto che le 75 coltellate inferte a Giulia non fossero espressione di volontà di infliggere sofferenza gratuita, bensì frutto di inesperienza e inabilità dell'assassino. Con grande lucidità e dolore, Cecchettin prosegue nel suo commento: onestamente penso che se nemmeno un numero di coltellate così elevato sia sufficiente a essere considerato crudeltà e addirittura l'inesperienza viene usata come attenuante, allora abbiamo un problema. Se chi pianifica un omicidio riesce a fuggire per giorni è considerato inesperto, allora possiamo dire chiaramente che non ci importa della vita umana, della vita di una donna. Infine, un appello alla responsabilità collettiva: se un domani qualcuno si sentirà autorizzato ad accoltellare una persona 75 volte perché sa che questo non sarà considerato crudeltà, allora dovremmo ritenerci responsabili di averlo permesso. Paolo Usinabbia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
La Procura Generale di Milano ha espresso in aula un parere solo parzialmente positivo sulla richiesta di semilibertà di Alberto Stasi nell'udienza con i giudici della sorveglianza, un parere in sostanza positivo ma con alcune riserve per il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni nel 2015 per l'assassinio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007. Si tratta del fatto che per l'ultima sua intervista andata in onda sulle Iene il 30 marzo, il 41enne non aveva l'autorizzazione a rilasciarla. La decisione dei giudici in ogni caso è attesa entro 5 giorni. E ora il caso del ricercatore italiano morto in Colombia. Il corpo smembrato è stato ritrovato in 3 diversi punti della città di Santa Marta. I media locali parlano di un caso atipico, di un vero e proprio mistero.
Trovati anche i resti mancanti del corpo di Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni ucciso a Santa Marta, nella costa nord della Colombia. Il terzo e ultimo macabro ritrovamento è avvenuto nei pressi dello stadio, nella stessa zona in cui alcuni bambini avevano trovato una valigia con la testa e gli arti del ricercatore, insieme a un braccialetto di un hotel da cui si è risaliti poi allo scienziato. Coatti, ex membro di rilievo della Royal Society of Biology a Londra, era arrivato da solo in Colombia giovedì scorso. Secondo un dipendente della struttura in cui alloggiava, lo scienziato conduceva ricerche sulle specie animali locali e organizzava escursioni nei dintorni. Sabato sera, la scomparsa mentre si recava in un locale notturno. Le autorità ora cercano il tassista che lo ha accompagnato, l'ultima persona ad averlo incontrato. Era intelligente, prudente, mai in cerca di guai, ha detto di lui ai media lo zio. La polizia colombiana ha avviato le indagini mentre il sindaco ha offerto una ricompensa in pesos di 10.000 euro per chi fornirà informazioni utili. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Era un'operazione che ha messo portata all'arresto di 22 persone accusate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. I vertici del gruppo criminale sono stati individuati dalla squadra mobile di Genova. Sentiamo.
È accusata di aver messo a segno più di 100 truffe ai danni di anziani, la rete criminale attiva in tutta Italia, smantellata nell'operazione coordinata dalla Procura di Genova. Dopo mesi di indagini da parte della squadra mobile del capoluogo ligure, stamattina oltre 300 agenti hanno eseguito 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere in diverse città. Per altre 77 persone è stato invece disposto l'obbligo di dimora e di firma nel comune di Napoli, molte anche le perquisizioni effettuate tra Napoli e Caserta. Secondo gli inquirenti, l'operazione avrebbe colpito vertici e membri operativi dell'organizzazione, smantellandone la struttura gerarchica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora siamo al calcio con la Champions League. L'impresa ieri dell'Inter a Monaco con il Bayern battuto per 2-1, e c'è uno shock anche per quanto riguarda il Real Madrid che ha perso per 3-0 a Londra contro l'Arsenal. Stasera si giocano le altre partite.
Missione quasi compiuta. L'obiettivo è tornarci il 31 maggio per la finale, ma intanto l'Inter viola l'Allianz Arena, la tana del Bayern Monaco, e ipoteca così il passaggio alla semifinale di Champions. Vista la prova dei nerazzurri in Baviera, meglio si comprende il sofferto 2-2 di Parma, che aveva sollevato più di una critica. Inzaghi ha deciso di gestire uomini ed energie nel momento chiave di un'annata in cui i campioni d'Italia, al triplete già fatto nel 2010, potrebbero pure aggiungere il neonato mondiale per club previsto quest'estate negli Stati Uniti. Un poker stellare che si può già sognare, ma che bisogna costruire partita dopo partita, amministrando una rosa che segue ormai a memoria lo spartito disegnato dal suo allenatore, ma che pure conta non pochi anni e acciacchi. E allora avanti con un ritmo ragionato e ragionevole, visto che la volata a scudetto è già lanciata. Mercoledì un Bayern ferito da sconfitta e infortuni verrà comunque a giocarsela fino alla fine a San Siro, poi teatro del derby di ritorno di Coppa Italia. Intanto la serata Champions di ieri ci ha consegnato il KO sorprendente per modo e dimensioni del Real Madrid, campione in carica a Londra contro l'Arsenal. 3-0 per i Gunners e i Blancos di Ancelotti chiamati all'impresa al ritorno al Bernabeu. E stasera altro scorcio sulle semifinali che verranno: il Barcellona ospita il Borussia Dortmund e la vincente se la vedrà poi con chi avrà la meglio tra Inter e Bayern. Sempre alle 21 il Paris Saint-Germain riceve l'Aston Villa, che non vuole smettere di stupire. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13 minuti e arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Dazi, Trump shock, tutti vogliono trattare con noi, mi chiamano per baciarmi il sedere. Sulla Cina tariffe oltre il 100%, ma replica Pechino, abbiamo i mezzi per controbattere. Scontro sulla A1 tra un tir e un autobus con a bordo 30 bambini in gita scolastica, ferito l'autista. Scoperta una banda responsabile di oltre 100 truffe agli anziani, 22 gli arresti in un'operazione della polizia in Liguria. Carlasco, solo un parere parzialmente positivo per la semilibertà di Alberto Stasi, per la procura la sua ultima intervista non era autorizzata. Poi il calcio, Champions League, l'impresa dell'Inter che mette un piede in semifinale e stasera gli altri quarti, Barcellona-Borussia e PSG-Aston Villa. Allora, eccoci qua alle 13:16 minuti e 30 secondi in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 come sempre per commentare tutte le notizie di oggi. Ripartiamo dalla questione dei dazi e insomma anche con l'ultima, diciamo, frase di Donald Trump che sta facendo il giro del mondo. L'abbiamo appena raccontato, tutti vogliono trattare con noi, tutti sono in fila per baciarmi il sedere, ha detto, scusate, lo ripetiamo, insomma, anche perché, cioè, va detto, questa affermazione meriterebbe forse un approfondimento anche di carattere psicologico, perché ha delle caratteristiche, scusate, un po' patologiche questa frase qua, perché se vogliamo, diciamo, intanto un dato di fatto, in bocca a un presidente degli Stati Uniti una frase del genere non si è mai sentita. Stanno saltando tutti gli schemi di forma, insomma, diciamo, per essere gentili, però vabbè, siamo in una nuova era della politica e va bene, mettiamola così, però la forma è anche sostanza quando parliamo di politica. E allora se stai dicendo che stai trattando da una posizione di forza perché tutti sono in fila per parlare con te, beh, insomma, non mi sembra molto logico, perché sei tu che stai daziando il mondo perché per compensare dei torti che ritieni di aver ricevuto, allora c'è quantomeno un elemento di incoerenza. Ma se andiamo oltre la sostanza, sarà vero che c'è questa fila, no, di gente che vuol trattare con lui, perché diciamo che potrebbe essere un caso di psicologia inversa, cioè tu vorresti in realtà in qualche modo che per esempio la Cina, per esempio l'Unione Europea ti chiamassero per trattare, cosa che non sta avvenendo, perché non è così. L'Europa tentenna perché vuole essere chiamata lei a trattare da una posizione di forza, la Cina assolutamente non tratta. Non sarà che invece magari ti hanno chiamato paesi come il Vietnam o il Costa Rica per la questione delle banane, o il Madagascar daziato per l'esportazione di vaniglia, che sono francamente cose di cui credo gli Stati Uniti interessi poco, e mancano all'appello proprio quelli che ti interesserebbero. Vabbè, comunque, al di là di questo, partiamo da comunque questa situazione e lo facciamo con Michelangelo Cocco, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, in collegamento da Shanghai, per analizzare proprio la situazione più forte, quella della dialettica con la Cina. Cocco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, anche perché, tanto per chiudere questo premessa, se vogliamo prendere le parole di Trump come quelle di un abile venditore, quindi non un lapsus scappato, no? Questa frase di psicologia inversa, come dicevo io prima, ma ci vorrebbe uno psicologo, ma la vogliamo trattare invece come una argomentazione voluta da parte sua, ci sarebbe da chiedersi che effetto può fare sulle controparti una frase del genere, se davvero la Cina o l'Unione Europea possono rimanere impaurite dalla frase di Trump, o se invece non è ancora una volta una frase da venditore ma rivolta all'elettorato interno, no? Cioè all'opinione pubblica americana. Cocco, venendo alla Cina, quali sono le reazioni, diciamo, di Pechino? L'abbiamo un po' raccontata anche questa mattina, forse possiamo riannodare i fili e riepilogare dazio su dazio come si è arrivati a questa nuova escalation delle ultime ore.
Sì, la Cina ha risposto, diciamo, ai penultimi dazi di Trump, quindi quelli del 34%, e quindi da domani esattamente entreranno in vigore dazi del 34% sull'importazione delle merci degli Stati Uniti in Cina. La Cina, insomma, non ha ceduto, perché quella di Trump è stata una vera e propria escalation che ha in questo modo escluso la trattativa, ed anche a livello verbale, come lei ricordava giustamente prima, per i cinesi in particolare la forma e sostanza, quindi sentirsi dare ogni giorno dei truffatori, dei manipolatori valutari, oppure l'intervento di J.D. Vance, del vice presidente degli Stati Uniti, sì, che l'altro giorno ha detto che appunto prendiamo in prestito soldi dai contadini cinesi per riacquistare poi le merci degli stessi contadini cinesi. Ecco, queste sono, come dire, delle offese che vengono vissute, insomma, dall'intera Cina in maniera molto profonda, e quindi
se l'obiettivo Cina, era aprire un varco, questo atteggiamento con la Cina, che è, diciamo, se non l'obiettivo numero uno, il numero due insieme all'Europa, se la giocano, non è stato ottenuto, diciamo, fino a questo punto.
Esattamente. Detto questo, per la Cina si pone un problema molto grave, perché gli Stati Uniti sono il paese dove la Cina, che è un paese che dipende ancora fortemente dalle esportazioni, a differenza dei paesi più avanzati, che il cui prodotto interno lordo dipende dalla domanda interna almeno quanto dalle esportazioni, hanno esportato in Cina, negli Stati Uniti d'America l'anno scorso, 438 miliardi di dollari di merci, il 14,7% dell'export complessivo della Cina. Se i dazi varati di Trump, che lo ricordiamo sono attualmente circa al 104%, rimanessero in vigore per un periodo di tempo piuttosto lungo, questo significherebbe sostanzialmente che il mercato americano è chiuso alle esportazioni della Cina. E in particolare ad essere colpite sono quelle industrie ad alta intensità di lavoro che impiegano milioni di persone, soprattutto nel sud del paese, lungo il delta del fiume delle Perle. Sono industrie di abbigliamento, di elettrodomestici e di mobili, sono i cosiddetti, quelli che qui chiamano i tre vecchi, la cui forza lavoro non è riassorbibile da quelli che chiamano i tre nuovi settori, che sono altamente meccanizzati, che li hanno soppiantati sul podio delle esportazioni cinesi. Sono le auto elettriche, le batterie elettriche, i pannelli solari. Se crolla tutta quell'industria ad alta intensità di lavoro del sud, quelle filiere, e qui ci sarà una disoccupazione di massa, a cui io penso che loro si stanno preparando. Non a caso l'altro ieri c'è stato questo editoriale del quotidiano Il Popolo, che è l'organo ufficiale del Partito Comunista Cinese, che poi viene ripreso da tutti i giornali, le televisioni, bla bla bla, che ha invitato i cinesi a stringersi assieme per affrontare la tempesta.
Quindi pur di non piegarsi in questa guerra commerciale, la Cina si sta quasi preparando invece a un'ondata, appunto, di possibile perdita di posti di lavoro. Però Cocco, voglio chiedere, perché i prodotti esportati dalla Cina agli Stati Uniti storicamente hanno anche una caratteristica di essere per gli Stati Uniti abbastanza buon mercato, no? E quindi forse c'è un margine per poter reggere un aumento dei costi anche sul mercato americano. Questo è un elemento, potrebbe essere un elemento, perché altrimenti gli americani dovrebbero smettere di comprare questi prodotti a buon mercato.
Certamente, è quello che loro stanno pensando di fare, sostanzialmente riorientando quelle esportazioni che andavano negli Stati Uniti, soprattutto verso i vicini asiatici. Oggi c'è stato un intervento molto chiaro in tal senso di Xi Jinping, che appunto ha detto che la loro forza sono i vicini asiatici, quindi paesi dall'India, la stessa Corea del Sud, il Giappone, i 10 paesi dell'ASEAN, verso i quali proveranno a riorientare ulteriormente le esportazioni. Considerate che i paesi dell'ASEAN l'anno scorso hanno assorbito 953 miliardi di dollari di interscambio con la Cina, sono il primo partner commerciale della Cina. Loro proveranno ad insistere ancora di più su questi paesi. Non a caso Xi Jinping si appresta ad un viaggio di Stato in Vietnam, Malesia e Cambogia, paesi che si sono visti appioppare da Trump dazi rispettivamente del 46, del 24 e del 49%. Quindi ecco, io la mia impressione è che ormai da tempo la leadership cinese si sia preparata a un mondo nuovo in cui la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta è finita completamente, e in cui ci sono blocchi a diversa intensità di protezionismo. Quindi gli Stati Uniti, che con Trump si chiudono completamente, si possono chiudere anche completamente le merci cinesi, l'Europa che comunque non è più aperta come prima, e poi l'Asia, sulla quale la Cina in futuro scommetterà invece sempre di più.
Che poi mi sembra, io ringrazio Michelangelo Cocco, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea da Shanghai, e anche un po' la posizione dell'Europa. Recentemente, insomma, è stato detto più volte, c'è un 13%, se non ricordo male, di commercio mondiale che coinvolge gli Stati Uniti. Beh, l'altro 87% rimane potenzialmente libero e senza dazi, insomma, teoricamente, perché poi anche lì è tutto da vedere. Adesso 13:26, andiamo a una notizia che riguarda una delle tante crisi industriali italiane, quelle della Beko, perché è arrivata la notizia che nella notte è stato raggiunto al Ministero del Made in Italy delle imprese, dopo diverse ore di trattativa, un'intesa tra la Beko, che è una multinazionale quasi tutta turca, forse c'è ancora una componente americana, Whirlpool, ma insomma di proprietà turca, e i sindacati del ministero, per mettere una toppa su questa vertenza, su questa crisi, che ci sono circa 2000 posti di lavoro in ballo nei vari stabilimenti italiani. Massimiliano Nobis, segretario nazionale della FIM-CISL, è in collegamento con noi. Buongiorno, grazie, benvenuto Nobis.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, partiamo da questo accordo, che so ancora essere, diciamo, non chiarissimo a voi, o comunque forse, diciamo, in generale, insomma, che cosa si sa di questo accordo che riguarda Beko in Italia?
Ma noi è chiaro il testo che abbiamo definito questa notte, sì, presso il Mimit alle 3, l'abbiamo definito come preliminare d'intesa, perché i contenuti di questo intesa saranno portati a conoscenza dei lavoratori nei siti italiani da qui a venerdì, nelle assemblee dei lavoratori, per presentare il punto di intesa raggiunta con Beko, che prevede una limitazione, una riduzione agli esuberi annunciati, ai circa 2000 che vanno annunciati, a 1284. Ha un percorso di reindustrializzazione per il sito di Siena, che sì, prevede il coinvolgimento di tutti e 290 lavoratori, e una serie di investimenti su prodotto e processo per rilanciare il gruppo.
Quindi, se ho capito bene, dei 2000 esuberi che erano stati annunciati da diversi mesi a questa parte, da parte della Beko, ne resterebbero circa 1200 e gli altri invece potrebbero rientrare?
Sì, 1200, di questi 1200 però noi consideriamo i 299 dipendenti di Siena all'interno di un perimetro di processo di reindustrializzazione, quindi per noi dovranno avere una continuità lavorativa. Consideriamo che questo protocollo d'intesa non prevede apertura di licenziamento, ma prevede delle incentivazioni di uscite volontarie. O
quindi questi 1000 passa esuberi dovranno essere, diciamo, concordati
totalmente
in qualche
modo. Volontari.
Totalmente volontari. E già questa, diciamo, è un'altra notizia che attenua un po' la gravità di questa, è una delle tante crisi. Non ricordo più quanti sono i tavoli di crisi aperti al Mimit, ma ce ne sono credo almeno una trentina di quelli più importanti, e quindi speranze per lo stabilimento di Siena, e invece Nobis per gli altri stabilimenti. Mi pare ce ne siano quattro in Italia: Cassinetta, Milano.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:37 minuti e 30 secondi in questo momento, ben ritrovati cari ascoltatori e ascoltatrici. Parliamo adesso di una notizia che forse avrà colpito la vostra attenzione, la vostra curiosità, soprattutto se siete amanti degli animali, avrete forse visto delle foto di cuccioli di lupo bianchi. Ebbene, c'è un'azienda americana di biotecnologie, la Colossal Biosciences, che ha annunciato di aver riportato in vita proprio questo lupo estinto, una specie particolare, l'enocione, che è nota soprattutto perché diciamo ha ispirato il metalupo nei romanzi fantasy che poi hanno dato vita alla serie televisiva Il Trono di Spade. Allora, qua c'è genetica, ricerca scientifica, c'è una fauna estinta che ritorna, ma c'è anche qualche domanda da farsi: perché tutto questo? Nicola Bressi, zoologo del Museo di Storia Naturale di Trieste, grande esperto di fauna, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto, in che modo è stato, perché ho letto che non ci sono molti dettagli sul, diciamo, la tipo di tecnica genetica che è stata usata da questa azienda, che credo sia un'azienda privata americana. In che modo hanno ottenuto queste specie di cucciolo di lupo?
Beh, non ci sono molti dettagli perché giustamente non vogliono darli. Non vogliono darli perché ovviamente vogliono tenere il copyright anche di questo metodo, che poi loro vorranno usare per altri scopi, secondo me non così tanto legati al mondo naturale, penso al grandissimo mercato che c'è di persone molto ricche, molto ambienti, che vogliono clonare i loro cani, i loro gatti una volta che sono morti, che sono deceduti, che è una cosa che io personalmente non comprendo. Io amo i cani e i gatti, però i miei cani e i miei gatti che non ci sono più, preferisco adottarne un altro che riclonare sempre lui, anche perché poi secondo me non sarebbe lui. Vabbè, ma questo poi questo
ho anche Bressi la possibilità che qualcuno dica: questo lupo qui lo vorrei tanto acquistare, gente magari disposta, milionari che sono sempre in aumento, no? A pagare cifre folli.
Io credo che ci sia ben poco di etico. Poi io sono un ecologo di mio come formazione, non sono un genetista. Sono assolutamente convinto che questo studio genetico è molto avanzato e potrebbe ad esempio dare una mano dal punto di vista medico, sotto molti punti di vista. Ma dal punto di vista ecologico lo trovo abbastanza insensato e spiego anche perché. Tu riporti in vita una specie estinta, ma la stragrande maggioranza delle specie estinte si sono estinte perché non c'è più il loro habitat.
Per una ragione, certo. Perché
c'è una ragione, sono state estinte. Quelle estinte dall'uomo solamente con la persecuzione e la caccia sono pochissime, veramente molto poche.
Cioè, se ho capito bene, lei dice: passato, ecco, se sono state estinte dalla pervicacia dell'uomo, allora può avere un senso, ma sono pochissime. Le altre si sono estinte perché non c'è più l'habitat, il contesto.
Magari l'habitat l'abbiamo modificato noi, per carità, però dove li mettiamo? Cioè, lui, questo caso di questo lupo, era un lupo bianco perché era un lupo dell'era glaciale, che viveva in un ambiente totalmente diverso.
Aveva adesso che viene accolto da una temperatura in graduale aumento, il lupo bianco, non so che...
Ma letteralmente dove lo mettiamo? Un ambiente naturale non c'è, e sappiamo già quanto è difficile, ne parlate ogni tanto anche voi, la convivenza e la gestione con i nostri lupi. Pensiamo a questo che è un super lupo, immaginiamo la gestione e la convivenza su un pianeta abitato dagli umani, con i pastori, eccetera. Quindi lo abbiamo creato per cosa? Per tenerlo in cattività come una qualcosa, un fenomeno da baraccone a tenere in degli zoo? E poi lo teniamo in cattività come? Perché se hanno fatto un buon lavoro genetico, questo è un predatore aggressivo, una volta che non sarà più un cuccio non è che possiamo tenercelo in casa. Io quindi poi, io vedo tanta perplessità su questo esperimento, veramente tanta etica, di là, ripeto, scientificamente non ho dubbi che i colleghi genetisti avranno fatto un lavoro egregio. Poi un'altra cosa che leggo è che questo servirà anche a tutelare le specie che stiamo estinguendo ora. Ma di nuovo, meglio forse spendere quei fondi per fare in modo che non estinguiamo,
estinte, cioè, se le prima le estingiamo e poi diciamo tanto possiamo rifarli.
Sì, tanto possiamo rifarle, ma paradossale. Che poi dubito che siano uguali. Ecco, ripeto, perché una specie, il personale posto ecologico, ha tutta una serie di adattamenti che derivano anche dall'ambiente. Sappiamo che la dieta dei genitori, anche nell'essere umano, lo stile di vita dei genitori, influenza i cuccioli. Questi sono nati in laboratorio.
Però una curiosità, no? Perché poi questo è quello che noi sappiamo, ma io personalmente immagino, magari ci saranno anche altri esperimenti che fanno, di cui poi non danno pubblicità, chissà cosa possono creare, dei mostri, penso, ma forse è un pensiero mio. Però velocemente, però, perché non abbiamo tantissimo tempo, ma ritorniamo sempre lì, le regole, no? Cioè le leggi che regolano, c'è sufficiente regolamentazione di questo ambito?
No, attualmente questo non è assolutamente regolamentato. Abbiamo una regolamentazione solamente per quanto riguarda l'uso alimentare. Infatti anche io non sono contro la scienza, anzi sono dei pochi naturalisti che a uso agricolo regolamentato e controllato anche sono anche favorevole agli OGM, nel senso non li vedo una mostruosità in sé. Se uno mi tira fuori un grano che ha bisogno di meno acqua in questo periodo, riesce a produrre anche con le ondate di calore, ben venga, non ho di questi problemi. L'importante è che tutto sia regolarizzato e non imbarbarito, e attualmente abbiamo una regolamentazione solo per quanto riguarda le specie a uso alimentare. Fuori dall'uso alimentare non c'è regolamentazione, e questo andrebbe fatto.
Magari facciamolo, esatto. Io ringrazio Nicola Bressi, zoologo, lo ricordo, del Museo di Storia Naturale di Trieste, e sì, facciamole queste regolamentazioni prima che questa cosa delle cose genetiche sfugga di mano a qualcuna di queste aziende. Ci fermiamo per il break, tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo.